Buonasera, benvenuti a nome dell'associazione Caracol. Io sono felicissima di presentarvi Yu Hua, scrittore molto famoso in Cina e anche all'estero, che presenterà il suo ultimo libro, Arricchirsi Glorioso, presentato da Alessandra Lavagnino, docente di lingua e cultura cinese all'Università degli Studi di Milano, e dalla sua traduttrice, la traduttrice degli ultimi due libri pubblicati in Italia da Yu Hua, Silvia Pozzi. Vi ricordo che questa è l'ultima serata, è la serata che chiude il nostro ciclo di quest'anno. Non potevamo chiudere in un modo migliore. Buona serata.
Allora comincio io, sono Alessandra Lavagnino. Sono contenta, sono contentissima di essere qui ancora questa volta, vengo abbastanza spesso, sono invitata abbastanza spesso, sono molto contenta di essere invitata qui, sempre per delle cose molto belle. Stasera è particolarmente bella, sono particolarmente felice, particolarmente fiera di avere qui l'opportunità di trascorrere queste ore, questa serata con voi e con Yu Hua. Yu Hua è un autore cinese ormai molto famoso, ormai molto importante, tradotto in moltissime lingue e tradotto anche in italiano da molti anni. Le sue opere sono state tradotte nel corso degli anni 90. Probabilmente al grande pubblico italiano è noto anche perché da un suo libro che si chiama Vivere è stato tratto un film che ha avuto molto successo, il film Vivere, appunto, l'omonimo film, per la regia di Zhang Yimou, un film che nel 1994 è stato presentato a Cannes, 93-94, presentato a Cannes, ha avuto un grande successo. Quindi il pubblico appunto internazionale lo conosce per questo. In realtà Yu Hua è un autore molto, molto spesso, molto, molto presente, che ha scritto molto, fortunatamente anche molto tradotto, quindi anche chi non legge il cinese può entrare all'interno di questo suo mondo, che è un mondo poetico estremamente interessante, estremamente importante, estremamente peculiare. Prima di lasciare la parola a Yu Hua, premetto che vi dirò soltanto pochissime cose, volevo però dirvi una cosa. Yu Hua è stato uno degli autori che più ha significato le nuove possibilità che per la Cina del dopo rivoluzione culturale si aprivano da un punto di vista culturale e letterario. Yu Hua è stato uno dei primi autori a poter scrivere, pubblicare diciamo sempre più liberamente, scrivere quello che pensava, quello che voleva, in un percorso non niente affatto facile. In un'intervista tanti anni fa gli è stato detto che la sua scrittura così limpida, così semplice, veniva accomunata a quella di Hemingway e appunto facendo dei grandi paragoni letterariamente molto interessanti, molto importanti. In realtà Yu Hua quello che ha detto in risposta era sì, forse, però francamente non lo so, perché io sono nato nel 1960, la rivoluzione culturale è scoppiata nel 1966, io avevo 6 anni, non sono andata a scuola, sono andata a scuola in queste scuole della rivoluzione culturale, quindi il mio cinese era stato un cinese piuttosto povero, un cinese fatto di slogan, quindi la mia lingua, una lingua così scarna, così essenziale, forse anche perché ho avuto poco tempo per studiare, per formarmi diciamo nella tradizione letteraria colta, difficile. Questa mi sembra che sia già una cosa molto interessante di questo scrittore, che è veramente una persona che con un nitore, con una semplicità estrema, ci racconta delle storie bellissime. Lui è veramente un grandissimo narratore, grandissimo. È una persona che, adesso lo sentiremo parlare, racconta sempre delle storie. Vi incanta subito perché vi mette subito all'interno di un progetto. Non è mai una persona che dice una cosa così, una piccola osservazione, ma no, lui vi racconta subito qualcosa e vi prende subito con la sua narrazione, che sia il raccontare della sua infanzia, dei suoi genitori, del suo rapporto con la crudeltà. E questo lo vediamo soprattutto in questa prodigiosa nuova opera sua che abbiamo, grazie a Silvia Pozzi, abbiamo tutti quanti la possibilità di leggere in italiano. Questo libro, che si chiama in cinese Shundi, Fratelli, in due volumi, è stato tradotto l'anno scorso con in un primo volume che si chiama Brothers, proprio in inglese, e adesso, secondo volume, Arricchirsi e Glorioso. Ecco, questi due volumi sono un insieme di storie talmente catturanti, talmente coinvolgenti, che davvero è difficile staccarsene. Ecco, questa è una impressione, lo vedrete, non so se voi, qualcuno di voi ha già letto qualcosa, o il primo o il secondo, o tutti e due. Ecco, davvero quando si comincia è un libro che non si lascia, non si mette lì e dice, beh, ci torno dopo, no, si va avanti. Ecco, io magari partirei proprio da qui, dalla fine partiamo dalla fine. Partiamo da, non voglio, come dire, rovinare il segreto del libro, della trama del libro, però partiamo da questi due libri. Perché questi libri si chiamano Fratelli? Perché queste storie? Che storie sono? Innanzitutto grazie Yufa di essere qua, grazie.
Accidenti,
Sandra non ha raccontato al posto mio la storia, mi tocca farlo io adesso.
其实要想让一个作家介绍他自己的作品的话，他
è sempre un problema per uno scrittore raccontare le proprie storie, non sa mai da che parte cominciare, gli viene quasi da iniziare dall'inizio fino alla fine.
我曾经为这个书写过一个后记，我不知道意大利文笔有是不是有啊？有没有？啊，没有什么。
Ma sapete c'era una postfazione nella versione italiana, in realtà no, la postfazione non esiste, non è stata tradotta.
这方面意大利人有点像美国人啊。哎，gli
italiani sono un po' come gli americani alla fine.
那个英文版也没有，因为美国人告诉我，我们从小时候哪有什么后记啊。E
quando l'ha chiesto perché gli americani non avessero messo la sua postfazione, gli hanno detto che loro non se ne fanno nulla delle postfazioni.
所以我后来告诉他们，在出平装本的时候，必须给我把后记放上去。我说可以。<laughs>
Ma la prossima volta lui ha richiesto che fosse messa la postfazione, quindi loro hanno accettato. La prossima volta ci sarà la postfazione nel suo prossimo libro pubblicato in America.
其实这个后记我觉得是一个很重要的一个后记，很短，但是我觉得把我想为什么要写这本书已经表达了一部分内容了。Perché
ho insistito con questa postfazione? Perché secondo me, per quanto fosse molto breve, riassumeva in maniera molto chiara e distinta qual era l'intenzione che ha mosso la mia penna.
我里面有一个比较核心的内容是，就是文革这个时代，也就离现在只有三十多年，三十三年左右，就是从它那个结束到现在，也就三十三年左右。
Quello che dicevo era grosso modo questo: dall'epoca della rivoluzione culturale ad oggi sono passati circa 30 anni o poco più.
然后那个, 而今天这个时代呢，跟文革这个时代的差距太大了。我觉得，就从我一个中国人的感受来说的话，
ma vista con gli occhi di un cinese, questo passaggio, di questi 30 anni, ha significato un cambiamento epocale.
就像天和地一样的那种差距。
Come la differenza che passa tra cielo e terra.
所以我在这个书里面做了一个比喻，就是文革那个时代，要是从那个人性的压抑的 那个角度来说的话，好比是欧洲的中世纪。
Ecco che io ho usato una metafora per raccontare agli occidentali che cosa poteva essere, aver significato la rivoluzione culturale per noi cinesi, che cosa aveva significato per noi cinesi la pressione psicologica che abbiamo subito in quegli anni, ed è un po' assimilabile alla pressione psicologica che si viveva da voi qui in Occidente durante il Medioevo. Mentre la Cina di oggi, per quanto riguarda la sua apertura, è sicuramente più aperta e più moderna che neanche il vostro Occidente. Penso che mi viene da dire che un occidentale per vivere un passaggio così grande come quello che abbiamo visto noi avrebbe bisogno di 400 anni di vita per poter esperire questo passaggio immenso, mentre a noi sono bastati 30-40 anni.
当然这是一个比较核心的一个内容，但是这个故事还是一个比较。我觉得我不知道意大利文是多少，反正英文法文都在650页到700页中间，德文大概接近800页，我不知道什么原因他们都那么厚啊，反正德文更啰嗦啊。
io non so adesso quante pagine sono in tutto nell'edizione italiana in traduzione tra il primo e il secondo volume. Per l'edizione francese sono circa 700 pagine, edizione tedesca ne vede 800. Non so questa differenza di pagine da cosa dipende. Forse i tedeschi sono più logorroici delle altre nazioni.
然后那个而且非常有意思的一个问题是，我是第一次碰上那个法文版是去年那个四月份出版的。他没有用法语的兄弟，用的还是英文的那个布拉德斯的那个兄弟。然后，我到了意大利的时候，意大利出版的时候也是布拉德斯。显然，那个费特林纳里和那个法国的出版社没有进行商量过，为什么要用这样的一个书名啊？
Una cosa molto strana che è capitata è che il libro uscito in Francia l'anno scorso d'aprile con il titolo Brothers in inglese. Lo stesso è successo anche in Italia, uscito con il titolo in inglese. In realtà non mi pare che le due case editrici, quella francese e quella italiana, abbiano avuto connessione, eppure straordinariamente è successo che abbiano scelto il medesimo titolo in inglese.
今年二月份我收到的西班牙语的版本也是布拉德斯。
Quest'anno ho ricevuto le bozze, il volume in spagnolo e il titolo è sempre Brothers in inglese.
德文是今年八月份出版，他们本来也要用这个，我后来跟他们说千万不要用这个。
Alla fine sta per uscire il volume tedesco e avevano deciso anche loro di uscire con il titolo in inglese. Io ho chiesto per favore usate il titolo in tedesco almeno voi.
我说用你们德国的兄弟吧。
Usate i vostri fratelli tedeschi.
因为摆在我的书架上，他们说只有一种语言，其实我已经翻译成很多语言了。
Perché appunto in cinese noi li chiamiamo fratelli, noi li chiamiamo brothers, quindi per piacere fatemeli diventare dei tedeschi questi fratelli.
所以他们那个同意的观点，就把它用了一个德语。但是这是一个很奇怪的现象，为什么那么多的国家不约而同全部是用那个布拉德斯？
quindi in Germania uscirà col titolo fratello tedesco, però non riesco a capire proprio cosa ci sia detto questa volontà di chiamarlo in inglese in tutti questi paesi che non sono di lingua inglese.
这个在我自己的写作经历里面从来没有过的。
Io non ho mai capito da che cosa fosse motivato tutto ciò.
其实我刚才用这样的一个方式来解释这个小说可能还是不够，我在上个月的时候因为英国的卫报就是希望我能为他们写一篇那个中国这四十年来的变化的一篇文章，因为他们也看了这个书了，给他们说你来写这篇文章啊。
Forse quello che ho appena detto non è sufficiente a raccontare queste mie due opere. Circa un mese fa una testata inglese mi ha invitato a scrivere un articolo per raccontare quali sono stati secondo me i cambiamenti che la Cina ha avuto in questi ultimi 40 anni, proprio perché avevano letto appunto questo romanzo e volevano approfondire la questione.
Però
gli avevano, quando ho cominciato a prendere accordi per la stesura di questo articolo, lui ha chiesto di quanti caratteri doveva comporsi questo articolo, e ha risposto 1000 caratteri, anche lui ci ha pensato un attimo cosa detto, chiedendosi che cosa potesse mai dire con i 1000 caratteri dei cambiamenti della Cina, tant'è vero che quindi si sono sentiti per telefono e hanno quindi deciso di almeno arrivare a 2000 caratteri.
Quindi 这个其实又是把那个兄弟这个小说的为什么写这样的一个小说一个想法更进一步的解释了一下。perché
ho deciso, cerco di approfondire un attimo la questione del perché io ho deciso di scrivere questo romanzo, Fratelli, Brothers.
我的这一篇文章的题目就是我们生活在巨大的差距。Il
titolo che ho scelto per raccontare in questo articolo il perché della mia volontà di scrivere questo romanzo è noi viviamo in mezzo in una situazione di gap, in una grande in un passaggio di epocale. Quando ero ragazzino e sono stato ragazzino all'epoca della rivoluzione culturale, i maschi e le femmine non comunicavano tra loro, non si parlavano. Anche se volevano da morire parlarsi, eppure non avevano il coraggio di farlo.
也有一些胆子比较大的那些男学生给那些女学生写小纸条。c'erano
dei ragazzini piuttosto coraggiosi o molto coraggiosi che arrivavano a scrivere dei bigliettini alle compagne di scuola.
但是也不敢写，不敢出现像爱这样的这种词汇啊。ma
certo non si azzardavano a menzionare neanche lontanamente la parola amore.
仅仅用一种，是我想送你一支铅笔或者送你一块橡皮，这样来暗示他的爱。
usavano come dire delle metafore, dicevano mi piacerebbe tanto regalarti una penna, mi piacerebbe tanto regalarti una gomma da cancellare.
那个时候，那个女学生一看到那个纸条就知道那小子想干什么。Ma
le ragazze appena leggevano il biglietto capivano al volo che cosa volesse il maschio di turno.
但是当她那个时候很奇怪，就是那个女学生会非常非常的害怕和紧张，因为一旦被别人知道有这个纸条的话，她觉得是，她觉得好像是。
Ma la reazione delle ragazze era incredibile perché cominciavano a essere terrorizzate come se avessero compiuto qualche errore, avessero fatto qualcosa di sporco, si sentivano in colpa.
30多年以后，今天的中国的女中学生谈恋爱已经是公开的事情。Ma
al giorno d'oggi per le ragazzine cinesi parlare d'amore, innamorarsi, avere delle storie, dei fidanzamenti è qualcosa di assolutamente normale.
我曾经在一个报纸看到一个报道，现在的女中学生穿着自己学校的校服去医院做那个人工流产手术。Mi
è capitato di leggere un quotidiano, una storia di questo tipo, che una ragazzina delle scuole medie superiori con delle scuole medie superiori, indossando l'uniforme della scuola, si è recata in un ospedale per fare un aborto.
我刚开始不相信，我后来问了几个医生朋友，他们说这种事情太多了。
A me sembrava una cosa un po' strana che questa da sola si fosse presentata a fare un'operazione del genere, ma poi ne ho parlato con alcuni amici medici che mi hanno detto ma questa è una cosa che succede tutti i giorni un po' ovunque, stracomune.
所以那个还有个报道说，一个女中学生穿着校服去医院做那个人流手术的时候，有四个男中学生，她的同学陪着她一起去的。 当时做手术以前要家属签字，这四个男中学生真的要去签那个名字。C'è
un'altra che ancora peggio, una ragazzina sempre delle superiori è andata sempre in un ospedale per la medesima motivazione, accompagnata da quattro compagni, tutti vestiti con l'uniforme della scuola, e che facevano una gara per firmare, perché c'era la necessità di autorizzazione da un parente, da un familiare, e tutti e quattro si giocavano la possibilità di poter mettere la firma. In quanto parenti della futura madre che
c'è l'operazione.
Ecco, questi esempi che vi faccio per raccontarvi quanto la Cina sia passata da un estremo all'altro estremo.
Questo è quello che ho detto prima, un europeo deve vivere 400 anni per poter vivere questi due periodi, un cinese 1000 anni per poter vivere questi due periodi, questo è la storia.
Questo è un esempio concreto che richiama quello che vi dicevo all'inizio, appunto questo passaggio epocale, che siete passati come dal vostro medioevo alla vostra modernità, ed è un passaggio, una divergenza tra queste due epoche che è di tipo storico. Ma la Cina non vive solo questo tipo di gap storico, c'è un altro tipo di differenza, di distanza, che è di tipo reale, è della realtà. Anche nella realtà in Cina si hanno due estremi, si parte da un estremo all'altro.
我来跟你们说一个数据，就是到 2007年的时候， 中国已经成为世界上第三大经济国了。
Vi dico qualcosa di assolutamente ufficiale. La Cina nel 2007 era già stata proclamata il terzo paese, la terza grande potenza economica del mondo. Ma al contempo un altro numero che fa impressione è che il nostro paese, in quanto è entrata pro capite della popolazione, è fuori dalla lista dei primi 100. Da questi dati, da questi numeri, si può evincere una realtà. Quale realtà? Che ci sono zone come città come Shanghai, come Pechino, che hanno un grado di sviluppo altissimo, che sono città ricchissime, e allo stesso tempo ci sono zone della Cina, zone rurali della Cina, che sono ancora più povere di quanto non fossero povere in passato.
2006年的时候，我们的总理温家宝来给我们做过一个报告，他提供一个数据，我当时听了以后是非常刺激，因为我已经知道我们中国有很多贫穷人口，但是我没想到会那么的庞大。
Nel 2006 Wen Jiabao ha proclamato dei dati ufficiali che mi hanno lasciato di stucco, assolutamente scioccato, perché io chiaramente da cinese sono consapevole del fatto che esistono delle sacche di povertà in Cina, ma che ci fossero poveri, così poveri nel mio paese era fuori dalla mia conoscenza. Se noi calcoliamo quanti sono i cinesi che annualmente guadagnano al di sotto dei 60 euro annuali, appunto, abbiamo 3 milioni di poveri.
那么假如把这个指标再提高20欧元,
20 30 milioni di poveri, ho fatto così, 30 milioni di poveri.
假如把这个指标再提高那个20欧元, 就每年收入只有80欧元的话, 那么这样的贫穷人口就一下子达到了一个亿。
Ma se noi spostiamo questa soglia, innalziamo di 20 euro, cioè quante persone in Cina guadagnano meno di 80 euro in un anno, abbiamo 100 milioni di poveri in Cina.
去年中国的农业部长他正式对外承认，就是 改革开放30年来，中国的城市和农村之间的差距不仅没有缩小，反而更大。到2007年的时候是拉到了最大，是1:3.33，就是那个差。
Sì, un altro dato ufficiale, nel 2007 è stato appunto dichiarato che da che la Cina ha avviato l'epoca delle riforme, la divergenza, la distanza che c'è tra campagna e città non solo non è diminuita, ma anzi è incrementata tantissimo. Il picco di incremento è stato nel 2007 e il dato della proporzione è 1,3 periodico.
中国是一个非常大的国家，它的经济发展也是很不平衡，有些地方很快，有些地方很慢。
La Cina è un paese vasto, immenso, e ci sono alcune zone della Cina dove l'economia corre velocissimamente, altre dove assolutamente l'economia è lentissima.
像我这个小说里边写到，因为我这个小说写的是沿海发达地区的某一个小镇，里边写到那些人在80年代中期就开始喝可口可乐了。
Io appunto in questi video romanzi appunto parlo di questo passaggio, partendo anche poi soprattutto in questo secondo volume, in Arricchirsi e Valorizzo, parlo degli anni Ottanta, comincio la narrazione degli anni Ottanta e racconto anche del fatto che in quell'epoca si bevesse la Coca-Cola, e lo faccio ambientando la storia in un paesino molto piccolo, una cittadina piccola, ma che è comunque nella zona della fascia costiera, quindi una zona abbastanza sviluppata.
可是有几位从那个贫困地区出来的那些文学批评家就批评我，就说我是瞎编，因为可口可乐是九十年代中期才有。
Ci sono state delle critiche da parte di alcuni critici letterari che vengono, che vivono, che si muovono nelle zone meno sviluppate della Cina, che lo hanno criticato per non essere stato preciso, perché in realtà la Coca-Cola è arrivata in Cina secondo loro dagli anni 90 in poi.
因为在他们生活的地方确实是90年代中期才有。Perché
in effetti da dove vivono loro Coca-Cola è arrivata solo negli anni 90.
你想想，一个可口可乐传到中国，居然差了十年，富有地区和贫穷地区。Pensate
un po', la Coca-Cola per fare il giro della Cina ci ha messo ben 10 anni, partendo dalle zone più sviluppate per arrivare in quelle invece più povere.
这是我们今天现实中的差距，也是非常的巨大。
E questa è la differenza di cui parlo prima, di tipo reale, nel reale, nella realtà della Cina, ed è anche qui, come quella di cui parlavo prima con la storia, con una differenza, una lontananza, una distanza enorme. Ma non tanto tempo fa ho visto un programma alla televisione, al primo canale della TV cinese, dove appunto in occasione della festa internazionale del bambino un intervistatore intervistava dei bambini.
我印象非常深刻的是一个北京的一个男孩，他要的是一架真正的波音飞机。
L'intervistatore chiedeva ai bambini quale fosse il regalo che più desiderassero, e io sono rimasto anche qui assolutamente senza parole nel sentire che un bambino di Pechino chiedeva come regalo ideale un Boeing vero e proprio, un vero aeroplano.
而一个西北的贫穷地区的女孩，她想得到的礼物就是一双白色的球鞋。
Mentre una bambinetta delle zone del nord-ovest della Cina desiderava, il suo sogno era poter possedere un paio di scarpe da tennis bianche. Pensate, queste differenze, questo gap storico che noi viviamo, il gap della realtà che noi viviamo, ha influenzato a tal punto i sogni dei bambini.
Quindi, 这两个同龄的孩子，一个北京的孩子可能生活在今天的中国，而那个西北的那个女孩，可能生活在400多年前的欧洲。
Per me la questione è questa, probabilmente nei miei occhi il bambino di Pechino sta vivendo nell'Europa di oggi, la bambina del nord-ovest che ha la stessa età del bambino di Pechino sta vivendo al momento nel vostro medioevo.
在我们中国历史的差距，让我们一个中国人可能40多年就经历了欧洲人400多年的生活啊。Quello
che dicevo io, chiudo il cerchio. In 400 anni avete vissuto voi un passaggio lento e graduale. Noi in Cina in 40 anni abbiamo fatto lo stesso tipo di viaggio.
但是现实的差距又把同时代的中国人分裂到了不同的时代去。 有些生活在今天的欧洲，有些人生活在400多年前的欧洲。questo
gap nella realtà ha sbattuto questi due bambini della stessa età della Cina di oggi in due epoche diverse. Uno l'ha buttato nell'Europa del Medioevo e l'altro nell'Europa della modernità.
这就是为什么我要写这本书。Ecco
perché ho voluto scrivere questo libro.
Certo, e allora è proprio per questo, rispetto a quello che lui ha scritto negli anni Ottanta, no? Negli anni Ottanta lui ha scritto determinate storie, ha raccontato determinate storie, anche molto belle, anche molto crudeli. Erano anche, per esempio, le storie della Cina degli anni 40. Per esempio, pensiamo a Huozhe, pensiamo a Vivere, alla storia di Fukui, no? In quel momento, quando lui scriveva, la Cina non aveva ancora attraversato questo grande cambiamento. Quando lui scriveva negli anni Ottanta, la Cina aveva appena cominciato questa storia di modernizzazione, quindi non sapeva che così rapidamente sarebbe cambiata, no? Quindi la consapevolezza di oggi fa sì che questo poderoso romanzo abbia una forza, una potenza di raccontare proprio un'epica nuova e particolare. Lui è veramente cambiato anche come scrittore, no? Cioè il suo cambiamento come scrittore rispetto a 30 anni fa, quando ha cominciato a scrivere, è stato anche lui, cioè passando dal Medioevo a oggi, è diventato prima uno scrittore medievale, adesso uno scrittore moderno?
我现在应该说我是生活在今天的中国。
Ma mi viene a dire che adesso sono uno che vive nella Cina di oggi.
但是那时候也是对，因为那个桑德拉说到的，因为桑德拉，你是八十年，你是七十年代的工农兵大学生，他是七十年代来我们大陆留学的那个工农兵大学生。Sandra
dice bene, Sandra è venuta negli anni 70 da noi a studiare, da noi in continente a studiare.
我们是这个十多年的老朋友了。Noi
siamo amici da più di 10 anni.
我第一次来意大利的时候的签证就是桑德拉帮我办的。Vi
dirò che la prima volta che sono venuto in Italia è stata proprio lei ad aiutarmi ad ottenere il visto.
那时候他是意大利驻中国使馆的那个新闻参赞。
Era addetta alla stampa dell'Istituto Culturale Italiano in Cina all'epoca, Sandra.
我在1995、96年的时候就已经开始动手写这个兄弟这个小说，因为那个时候已经感觉到好像和文革时候变化很大了。但是从那个今天的角度来看的话，那时候变化是这么大。Alessandra
non ha una conoscenza precisa della storia degli anni Ottanta della Cina e ha capito bene quello che mi è successo. Infatti ti dirò la verità, io ho già cominciato nel 1995-96 a stendere la storia che poi è diventata quella che voi leggete oggi in Brothers e Arricchisse Glorioso. Ma con gli occhi di oggi, guardando quel passaggio, con gli occhi di oggi, assolutamente devo dire che il cambiamento che la Cina ha vissuto da 10 anni in qua è stato epocale, assolutamente enorme, gigante.
所以那个当时我没有写下去，我觉得是非常幸运的一件事情。Ma
grazie, devo ringraziare il cielo per non aver per non essermi bloccato nella scrittura nel 96, per non essere andato avanti a scrivere.
因为我要是那个时候把这部小说写完的话，我把一个非常好的一个题材给糟蹋了。嗯，perché
se avessi scritto all'epoca il romanzo avrei buttato via, mi sarei giocato, mi sarei bruciato un argomento molto interessante.
因为我就是要想写从一个极端到另一个极端，就像荡秋千一样，这边高，这边肯定也是高啊。Perché
così riesce meglio il passare da un estremo all'altro con un picco in partenza, poi una lenta discesa e di nuovo un altro picco. Così siamo veramente arrivati ai due estremi grazie al passaggio di altri ulteriori 10 anni.
这本书也是在中国写，也是分两部出版的，05年出版的是上部，06年出版的是下部。
Anche in Cina il romanzo è uscito in due parti, la prima parte è stata pubblicata nel 2005 e la seconda nel
2006。但是那个零零六年下部出版的时候，我还不敢说我已经写到了就是今天这个时代的一个极端的一个高点，我还不敢说。嗯。哎，nel 2006
non osavo ancora rischiarmi a dire che avevo scritto una storia che raccontava il passaggio tra due estremi.
但是北京奥运会以后，我已经敢说了，我确实已经写到一个高点。Ma
appena sono finite le Olimpiadi ho avuto la consapevolezza invece che sì, è stato esattamente questo. Io ho scritto una storia che racconta il viaggio da un estremo ad un altro estremo.
因为北京奥运会以后，我们中国的那个经济，其实在奥运会以前经济已经出现问题了，出现问题的主要是在广东、浙江这样一些比较经济比较发达的地区。
Già all'epoca delle Olimpiadi dell'anno scorso, nel 2008, l'economia cinese aveva subito un contraccolpo, in particolare nelle zone del Guangdong, quindi intorno a Canton, e del Zhejiang, che è un'area non lontana da Shanghai.
Beijing奥运会以后，那个美国的金融危机以后引发了全球的那个经济的衰退，中国肯定也是一个受害者。
Poi c'è stata l'esplosione della crisi finanziaria americana. E da lì anche la cui ego si è fatta ben sentire anche in Cina, ovviamente.
Ecco
delle tracce più che evidenti di quanto siamo arrivati al polo opposto, all'estremo, allo sfero.
所以我这个人开始可能是因为年纪慢慢大了，所以有点开始迷信了。
Forse perché io sono un po' avanti negli anni, sto cominciando a diventare più grande, forse io sono un po' superstizioso.
我经常认为就是那个。 运气是很重要的。
questa sensazione che la fortuna ci vuole, serve, aiuta.
因为我那么多年下来以后，我遇到很多非常非常聪明的人，而且那种聪明都让我很羡慕的人。可是为什么他们就没有做出很大的成就？
Perché per quella che è la mia esperienza, in tutta ho incontrato tanta gente intelligente, tanta gente brillante, eppure nessuna di queste persone ha fatto successo.
但其实一个很简单的道理，就是他们可能一生都在从事，并不是最适合他们做的工作。
E mi sono chiesto come mai? La risposta secondo me è molto semplice. Non hanno avuto la fortuna di fare il lavoro che era come dire, più adatto a loro, il lavoro giusto per loro. Magari dal punto di vista della vita, della famiglia, cioè sono persone che sono anche riuscite nel mondo, però se si guarda la questione dal punto di vista della professione, certo avrebbero potuto avere di meglio dalla vita.
所以一个人和他一生所从事的工作的相遇，那是一个运气。
Io credo che per una persona incontrare il lavoro giusto da fare è una questione di fortuna.
另外，那个一个作家和一部作品的相遇也是一个运气。
Io credo che si tratti di fortuna anche quando si verifica l'incontro tra uno scrittore e un'opera.
当这个作家是在最应该写这部作品的时候，他写了这部作品，这部作品肯定写的好。
Se uno scrittore riesce a scrivere la sua opera, l'opera giusta per lui, nel momento giusto, e allora verrà fuori un qualcosa di meraviglioso. Alcuni non capiscono come mai magari un libro non è andato bene o qualcosa. Il motivo spesso è che hanno scritto magari il libro giusto, ma nel momento sbagliato. Qui io sono stato fortunato, credo di essere stato fortunato non aver scritto questo libro nel 95.
Ma difatti perché nel 95 era proprio il momento in cui lui ha cominciato a diventare famoso. Ha cominciato a diventare famoso perché c'era stato il film di Zhang Yimou, no? Il film di Zhang Yimou, Khan, eccetera. E lui che era un autore, sì, abbastanza conosciuto in Cina, però scriveva, però non era ufficialmente ancora noto. In realtà in quel momento diventa un autore famoso internazionalmente, tradotto, pubblicato, conosciuto. Lì lui poi ha avuto un momento in cui praticamente non ha scritto per molto tempo, è vero? Non ha pubblicato, ha scritto ma non ha pubblicato. Forse proprio perché aspettava la fortuna.
那个时候主要是去写别的散文啊、随笔去，这是一个比较重要的原因，浪费了四年时间。
Ma in realtà la motivazione principale è che ho spostato il mio interesse sulla scrittura, dalla scrittura narrativa mi sono concentrato alla scrittura di saggi e mi sono appassionato alla scrittura di saggi, di saggistica, di memoria per circa 10 anni della mia vita.
但是现在看起来也不是一件坏事，因为 因为我当时就是写了那么几年的那个散文随笔以后，我发现我不对，因为写这种文章对一个人的记忆力和身体状态要求不是很高。
Però adesso sono un po' sì, perplesso, forse non avrei dovuto, perché quando uno scrive questo tipo di scrittura, cioè quando si dedica a saggistica, cose del genere, il tipo di pressione che sotto la quale si pone lo scrittore, o il tipo di aspettative che uno scrittore ha nei confronti di se stesso non sono poi così alte.
Ma scrivere un romanzo corto per una persona di un corpo e di memoria 高。
Ma per uno scrittore scrivere romanzi per la sua memoria, per la sua forma mentale, per la sua brillantezza, cioè è una sfida che richiede molte energie。
所以我觉得一个人应该合理的安排他的时间。我在三十多岁的时候就已经在干退休以后的工作。
Mi sa che ho sbagliato, dovevo organizzarmi meglio col tempo, perché, con i miei tempi, perché mi sono messo a scrivere delle cose che a cui avevo dovuto dedicarmi una volta che fossi andato in pensione. Avevo scrivere queste cose, questi saggi quando ero già anziano, quando ormai ero anziano.
Perché 他去我们中国一个很著名的一个知识分子的杂志叫读书当了主编，他请我给他写专栏，我就给他一篇一篇的写。
Poi c'è un'altra motivazione un po' più pratica per la quale io mi sono dedicato appunto alla saggistica, perché c'è un mio amico carissimo che si chiama Wang Hui, che era all'epoca, cioè tra il 95 e il 96, era l'editore di una rivista famosissima che
Leggere.
E all'epoca mi invitò appunto a curare una rubrica mia, una sezione mia, e io ho accettato questo invito.
Diciamo, scusate, una piccolissima digressione, Wang Hui è uno degli intellettuali più interessanti e più intelligenti, diciamo, della Cina contemporanea, professore all'Università di Tsinghua, ed è stato fino a luglio dell'anno scorso il direttore editoriale della rivista Dushu, poi improvvisamente è stato dimesso. E devo dire, in questi anni in cui Wang Hui e un altro suo collega sono stati direttori di questa rivista, la rivista è stata veramente fondamentale per l'apertura culturale della Cina. Hanno pubblicato delle cose molto belle, molto importanti. Appunto, la rubrica di Yu Hua era una rubrica molto interessante. Ecco, di Wang Hui sappiate che c'è tradotto anche in italiano un bel libro che si chiama Il Nuovo Ordine Cinese. Quindi, per chi vuole incuriosirsi su questo tipo di, diciamo, atmosfera culturale nella Cina, nella Pechino degli anni 90, quella nella quale appunto Yu Hua scriveva e scriveva saggi. Forse in quel periodo leggeva anche traduzioni, magari.
Devo dire, è vero, proprio per la richiesta che mi ha fatto Wang Hui in quegli anni ho letto fiumi di inchiostro, un sacco di traduzioni.
Quindi, 就是被汪辉这个人害的，他让我写随笔，写的我就没时间写长篇。
对，ci sono molti giornalisti cinesi che all'uscita, alla prima uscita di Brothers mi hanno chiesto ma perché non hai scritto niente in tutti questi 10 anni, dove ti eri cacciato? E lui ha risposto, andate a chiederlo agli editori, a chi con la rivista Leggere, che non è colpa mia, per colpa loro se mi sono scomparso dalla scena.
但是今年三月份的时候，我在美国那个斯坦福大学演讲的时候，汪辉就坐在下面听，我正式向他道歉，我说我感谢他让我写了那么多年的随笔。
Quest'anno a marzo alla Stanford University ho fatto una conferenza e proprio in prima fila mi sono trovato davanti Wang Hui e davanti a tutti l'ho accusato. È colpa tua, sono stato 10 anni fuori lontano dalla ribalta.
为什么？因为假如我要是不写那些散文随笔的话，我很。95-96年就把这个兄弟写完了。
Però anche ingannato, perché se non fosse stato lui a tirarmi fuori, a bloccarmi, io nel 95 avrei già finito, chiuso e concluso il romanzo di Brothers.
Quindi lui pensa che Brothers, secondo te, sia il suo romanzo della fortuna adesso?
Sì, pensa che lui è il suo romanzo della fortuna, adesso lui pensa che lui sia il suo romanzo
della fortuna. Sì, io penso che sia il suo romanzo最好的一部作品。
Io penso che sia il mio lavoro migliore.
有三个理由啊，我可以跟你们说说这三个理由。
三个
理由。
È la mia migliore opera per tre motivi. E ve li dico.
当然，这部作品也是在那个西方社会我的最成功的一部作品。
Intanto, sicuramente l'opera che ha avuto più successo in Occidente.
那个在中国也差不多是我最成功的。
Ma mi sa che anche in Cina, sì, potrei dire che anche in Cina è stata forse l'opera che ha avuto più successo.
当然这部作品在中国出版的时候引起了非常大的那个争论，因为有些人喜欢，有些人极其讨厌的。
Dirla tutta in Cina ha avuto reazioni molteplici, cioè c'è chi lo ha lo amato, ma ha avuto anche molte reazioni negative, c'è chi ha odiato questo romanzo.
那时候我就看那种文章，都是用的词都是很极端的，喜欢的人都用伟大的一个词，讨厌的人都说是个垃圾。
Tanto per dirvi, lo definivano spazzatura, lo hanno definito spazzatura in maniera molto tranchant, così, è patumiera.
那个当然他们的讨厌在西方的那个读者那他们会觉得不可思议的。你比如说我那个去年，因为这本书在法国是非常非常成功，基本上可以说是中国文学里面第一本真正获得成功的小说，就是法国像《世界报》和《解放报》两个大报纸都用两个版面的那个赞扬给了这本书。我的编辑告诉我，十年没有过了，已经就是两个版面，两大报纸都有两个版面。
Le motivazioni per le quali in Cina è stato disprezzato il mio romanzo in Occidente farebbero ridere, mi sembrerebbero delle cose assurde. Tanto più che, se devo dire la verità, ad esempio in Francia è stato un successo pazzesco. Grandi testate francesi come Liberazione ha dedicato due intere pagine alla critica più che positiva. Forse è stato il libro cinese che ha avuto più successo in Francia negli ultimi 10 anni.
In America, 出版的时候, New York Times, 破天荒给6个版面.
6 pagine sul New York Times.
所以那个
在露西的《江南美感》
啊，但他们那个上部的那个对这个小说的批评的比较多的，就是因为一上来就是写一个中国的一个少年在厕所里面偷看那个女人的屁股，是吧？这个在中国引起很大的争议，很多中国人就批评，就特别讨厌，写那么的肮脏。
Il motivo principe per il quale hanno criticato Brada, cioè la prima parte della storia, è stato questo modo perché io racconto di un ragazzino che spia delle donne nei pubblici e questa cosa ha scatenato un bel paio di critiche in Cina.
结果我后来发现法国人特别喜欢这开头。
In Francia è piaciuto da morire la stessa cosa.
昨天在那个意大利那个都灵书展的时候，有一个酒鬼作家。
夜里
那个 Paolo Molio 介绍了这个书的开头以后，那个酒鬼作家说，我少年的时候我经常在厕所里面偷看你的屁股。意大利作家告诉我。
ieri ero alla fiera del libro Torino e c'è stato un evento che ha visto la presentazione del mio libro fatta da Paolo Mauri, giornalista di Repubblica, e oltre a me era sul palco anche un altro scrittore, un ubriacone italiano che si chiama Mauro Corona, e Paolo Mauri, presentando il mio libro, appunto ha raccontato questo particolare del ragazzino che guarda in fondo schiena delle donne nei gabinetti. Lì Mauro Corona è esploso dicendo: ma anch'io da giovane guardavo i sedere delle donne nei gabinetti.
Di nascosto,
si spiavo.
那个也有好几个那个意大利朋友告诉我，你这里边写的那个李光头很像我们意大利的贝鲁斯科尼。
Io anche ho tanti amici italiani che mi hanno detto, ma lo sai che questo tuo personaggio, questo tuo testa pelata, che appunto quello che spiava i sedili delle ragazze, assomiglia proprio tanto al vostro Berlusconi.
然后我那个
啊，那是
不是？不是这个原因，因为那个 Berlusconi 是都会屁股的嘛，
都会屁股。
那我不知道。
Io non so se anche Berlusconi spiasse i sedili. Questo non lo so se è il punto in comune tra i due.
这个我不要引起法律方面的纠纷。
Sì, non vorrei scatenare un dibattito in merito.
我现在来说说我为什么喜欢这本书的三个理由。
Torniamo ai 3 motivi per i quali mi piace, ritengo che questo sia il mio lavoro migliore.
第一是这本书对我来说是一部，就是无论是从叙述方法，还是从那个叙述者的那个身份，都是我以前从来没有使用过的。
Il primo motivo è perché dal punto di vista della narrazione, proprio come scrittura, e anche come status che io ho assunto da narratore, sicuramente un'opera prima, non ho mai utilizzato questa modalità narrativa, questa modalità di scrittura in precedenza.
Ecco, 从那个欧洲的法国的那个文学传统开始，包括那个俄罗斯的和英国的，他们有一个特点，就是 作家都是从一个医生的角度来那个来批判这个社会现实，像解剖一样，有什么疾病，社会中有什么。
Perché è una tradizione del realismo di matrice occidentale, questo vale per gli scrittori di tradizione russa, ma i tedeschi, insomma, il realismo quando si tratta di un romanzo che critica la realtà vuole che lo scrittore assuma un po' il ruolo del medico, del chirurgo, che analizza, seziona la realtà, in questa prospettiva narra e critica la realtà stessa. Ma a mio avviso, arrivati ad oggi, nel giorno d'oggi, non esistono più medici, non ci sono dottori, sono solo malati, siamo tutti malati. Perché questa nostra epoca è un'epoca malata, e noi siamo parte di questa società, e essendo parte della società, di una società malata, ognuno di noi è un po' affetto di questa sua malattia.
所以这是一个从一个疾病的角度来写的小说，最后写出了并发症，就是那个感冒引起肺炎，肺炎引发的心脏病，就是这样。Questo
è un romanzo che ho scritto da una prospettiva e con l'attitudine di un essere malato. L'ho scritta da uno che è malato ai polmoni, uno che ha raffreddore. È un malato che ha scritto questo romanzo.
所以有很多中国的读者，他们不习惯，就是你写的那么的那个。
Questa è stata una cosa assolutamente che ha allontanato molti lettori cinesi, non sono assolutamente abituati proprio per la questione del realismo, che abituati a leggere un romanzo scritto da un malato o in chiave di malattia. Una cosa molto particolare è che ho sentito l'opinione di scrittori, di lettori francesi e di molti critici e giornalisti francesi che mi hanno rivelato che leggendo questo romanzo ho avuto l'impressione come se in qualche modo fosse stato scritto ambientato in Francia, fosse una storia francese.
我昨天在我们的都灵书店大概做了有11个采访，那个我感觉到意大利的读者也经常跟我说这样的话，好像你写的是我们意大利的故事了。Ieri
ho dovuto subire almeno 11 interviste da diversi giornalisti, una di seguito all'altra. Molti giornalisti mi hanno detto: ma sei davvero sicuro che questa storia è ambientata in Cina? Che è una storia cinese, non è che è una storia italiana, un po'.
当我们现在在说那个经济的全球化、文化交流的全球化的时候，其实我们的那种
Ma la mia risposta è stata più o meno questa: tutto ciò è il frutto della globalizzazione, siamo tutti malati, di una malattia globale. Questa è la prima ragione. La seconda motivazione riguarda la mia posizione. Mi sono messo di fronte alla realtà e ho deciso di narrare tutto di quest'epoca, dell'epoca contemporanea, senza evitare niente. E questa è sicuramente una sfida, qualcosa di difficilissimo. Non volevo proprio lasciarmi scappare nulla, volevo inchiodare la realtà. Se io adesso volessi scrivere un pezzo per narrare, raccontare quel bel panorama che avete in questa città con il lago di notte, lì potrei utilizzare così una chiave lirica per raccontarlo. Se vuoi scrivere la realtà, dipingere la realtà, tu devi scrivere tutto, la mattoniera, lo schifo, il lago, gli alberi, non puoi nascondere una parte della realtà, la realtà si fa di mattoniera ma anche di lago. Ecco che mi sono trovato a trovare la soluzione, ho cercato la soluzione e l'ho trovata, quella di utilizzare più chiavi diverse, più ottiche diverse per far parlare, per raccontare la realtà.
Poi ho trovato una cosa molto buona,
ecco che mi è venuto fuori l'escamotage. Ho deciso di far raccontare questa storia a noi di Eugene. Eugene è la cittadina dove si ambienta i romanzi, e quindi questa è stata una scelta geniale per quello che io credo, perché grazie a questo noi di Eugene ho potuto far parlare alle volte una o due persone, alle volte più di una, alle volte un gruppo, alle volte centinaia di persone coralmente hanno raccontato questa storia. E questo mi ha dato una libertà narrativa e di espressione a tutto tondo. Ecco perché in questo romanzo avete delle parti che sono molto auliche, anche se vogliamo, comunque impegnate o serie, ma altre che sono assolutamente utilizzano un linguaggio molto volgare. Questo è perché chi racconta la storia non è mai la stessa persona, sono persone diverse. Perché per esempio se uno dei personaggi fosse stato Mauro Corona, quello che ho incontrato ieri, sicuramente sarebbe stato bello volgare come personaggio nel mio romanzo. La terza è una motivazione non professionale ma individualistica, come dire, personale. Perché questo libro, questo mio lavoro è stato quello più vilipeso quando è uscito in Cina, più maltrattato la sua uscita in Cina, è stato veramente calpestato da molti critici. Voi sapete, per gli scrittori i libri sono un po' i figli, e i genitori in genere cercano di essere, come dire, giusti, quindi non è che si può essere più buoni con un figlio piuttosto che con l'altro. Ma sono sicuro che c'è una cosa che accomuna i genitori cinesi e i genitori italiani, che se uno dei vostri figli è particolarmente preso di mira dai compagni di scuola, sicuramente è il figlio a cui voi state più attenti, al quale vi prendete più cura. E quindi questo mio figlio è quello che è stato trattato da peso, e quindi è quello che io coccolo di più. Ecco perché io lo amo più degli altri.
Ma comunque in Cina è stato anche un grandissimo successo. Quante copie?
Più di un milione. Più di un milione di copie, quindi è un grande successo.
Anche in Cina c'è una cosa molto interessante. Alcuni scrittori critici lo 但是我们有一些很著名的经济学家和社会学家拿它当教材。
Pensate, una cosa molto strana che è successa è che molti critici letterari l'hanno criticato, mentre sociologi lo hanno amato, ma addirittura l'hanno selezionato per usarlo come testo di studio.
Quindi io credo che还是就是我们有一些文人们他们其实可能
Così mi sono fatto un'idea che magari molti uomini di lettere cinesi non sono molto interessati alla nostra società, se ne fregano la nostra società.
相比来说，经济学家和社会学家他们切入的比较深一点。
Mentre l'approccio che hanno alla realtà, alla società, economisti piuttosto che sociologi, è molto un approccio molto più serio, più.
Faccio
un esempio pratico per stare, ecco. Quando è uscito a Richieste Glorioso in Cina, molti critici letterari mi hanno puntato dito contro perché io racconto che il protagonista di Testa Pelata diventa un ricco, un miliardario facendo affari con la vendita dell'immondizia. Giro di due mesi è stato pubblicato l'elenco dei più ricchi della Cina, il primo ricco numero uno della Cina è diventato ricco grazie a fatto la
era sopportuna la alla fattoria di Luisa.
是个女的吧？是个女的，张英就是后来。那个，啊，那个是个女的，
la prima donna.
Sull'elenco di Forbes.
Forbes，对，所以那个，我觉得我们有很多人真是不关心我们中国的变化。
Sì, quindi la deduzione è che abbiamo così di intellettuali, di uomini di lettere che non si disinteressano, non prestano attenzione alla società cinese.
Quindi la storia di un successo cinese, di questo grande successo di testa pelata, non è una storia paradossale come può sembrare, no? È la storia, una storia vera, è una storia possibile nella Cina di oggi, così rapida.
我可以跟你们说，那个，中国的那些企业家是很，怎么说呢？我想意大利可能也有，美国也有，可能是过去或者现在存在，因为我没有研究过，所以我，但是我对中国还是比较了解的。
io non saprei dire tanto se quello che succede in Europa, in Italia, in America, però sulla situazione degli imprenditori cinesi un'idea me la sono fatta.
我来跟你们说两个中国有钱人的故事，企业家的故事。
Ti racconto la storia di due imprenditori, di due storie diverse di due imprenditori cinesi.
Giangush, lui racconta storie.
Perché
ci sta raccontando delle storie e sono tutte delle storie che ci catturano comunque proprio. Lui è un raccontatore
straordinario. 就是人家说作家是干什么的，然后有一个要饭的人就说，作家就是把别人的故事讲给别人听，然后再向别人要钱的那种人。<笑>
io faccio un po' quello che ho visto, che ho sentito, così sentito definire in un film straniero. Che lavoro fa lo scrittore? Lo scrittore è colui il quale sente le storie di altri, le racconta e si fa pagare per questo lavoro.
那个我前几天在那个《华尔街日报》上，就是我在出来之前读到了一篇一个美国《华尔街日报》的记者，在中国采访了很多中国的企业家的一篇文章，他非常非常吃惊，发现中国管理了已经有几千人的那么一个大的企业的一个企业家，毫无管理经验。
sì, su un articolo scritto da interviste fatte da giornalisti americani in Cina, questa storia viene da lì, insomma, un articolo nel quale appunto si erano intervistati una serie di imprenditori cinesi ed erano sconvolti in America perché c'erano così tanti, alcune migliaia di imprenditori che hanno fatto fortuna in Cina.
他们不知道用西方的经济学是无法来解释中国这二十多年的经济的奇迹的，就西方的那个经济学的那种概念是没有办法来解释中国这二十多年发生的。
che da un punto di vista così se si utilizzano dei criteri tipici dell'economia occidentale è inspiegabile come sia stato possibile che nel giro di 20 anni ci siano sorti così tanti imprenditori ricchi.
我现在来给你们说两个像李光头这样的人的故事。哎，但是来讲到说，因为我们普通的这些大白话的那个罗曼子。我在写这个书的时候，有太多的故事，但是写都放不进去，因为。我那时候给我个罗曼子，那我故事啊，密达比在费的story嘛，你们说我把它写进去，对不？但我现在可以告诉你。嗯，可以告诉你。首先。 就是中国的有些企业家胆子特别大，他们干的事情是别人所不能干的。
ci sono cose che un imprenditore riesce a fare che sono cose incredibili, perché un segreto di un imprenditore è quello di avere un gran coraggio, di avere fegato, di fare cose che gli altri non farebbero mai.
我来跟你们说，有一个企业家，他的公司在中国已经是上市很多年了，是一家上市公司，是有股票的公司啊，那个。
Dunque la storia di un imprenditore di una azienda che ha una storia abbastanza lunga alle spalle che è quotato in borsa.
Agli
inizi era una piccola impresa di 100 dipendenti.
E il 土匪一样的一个人。
L'amministratore generale il vice direttore. Il vice direttore era un personaggio abbastanza simile, testa pelata, bello tronfio, bello tracagnotto, bel pelato. E sì, c'era un po' la faccia da brigante.
然后他呢，派了他呢花钱雇了几个打手，把那个公司的总经理的腿给打断了。他花钱雇了几个打手，打架的人，把那个他是副总经理，把他的总经理的两条腿给打断了。
Ha fatto una cosa allucinante, ha spaccato le gambe, lui il direttore ha spaccato le gambe al direttore.
你现在那个电脑已经坏了。他昨天为我接受了一堆的采访，从早上10点一直到晚上8点，没有停过。
Ieri lei mi ha fatto da interprete per 11 ore di seguito senza interruzione。
然后他把那个总经理打跑以后，他要求那个董事长，他公司还有个董事长，在一个礼拜之内赶紧离开。
Il passo successivo è stato quello di avvertire c'era un direttore generale ancora superiore a quello che era sto gambizzato gli era lasciato un ultimato il di una settimana devi sparire il giorno di non farti più vedere perché sennò ti spacco le gambe pure a te
然后那个董事长很害怕就逃跑了逃跑的时候就把公司的那个签合同用的那个图章给带走了，心想你没有章了，我把所有图章给带走啊。
Questi se l'ha data bella a gambe, però spaventatissimo. Se l'ha scappato via, ma portandosi il timbro ufficiale dell'azienda che era quello necessario per poter appunto rendere validi i contratti.
这个人把那个董事长和总经理全部打跑以后，他就任命自己为董事长兼总经理了。
appena quando se n'è andato, il nostro prode appunto si è insediato nel suo posto.
可是公司没有图章怎么办？没问题，我们中国的大街上到处都有刻那个图章的。
non aveva il timbro però, ma che problema c'è? Dovunque possono farmi un timbro, va? Se l'ho fatto fare.
他就派手下人去刻一个图章过来。
E quindi si è fatto portare un timbro nuovo.
然后最有意思的故事是什么？他把那个图章刻了以后，他又让手下的人去买了一把斧，那个斧头就是砍柴用的那种。
Dopodiché qui viene la cosa più interessante. Ha preso una specie di martello, una specie di martello.
他就在他的办公桌上拿着那把斧子，把那个图章切成两半。
Ecco che cosa ha fatto. Ha spaccato a metà il timbro con un bel colpo.Secco.
然后他下了一条命令，以后我们公司的所有的合同上盖的那个章，中间有一条缝的，那是真的；没有缝的那个章是假的。
Ecco così. Ogni qualvolta ci sarà un timbro, se c'è una traccia, una fenditura in mezzo, è il timbro vero. Se non c'è una fenditura, vuol dire che non è il nostro timbro.
他后来成公司做得非常非常大，而且上市了。
Dopodiché la società è partita di cresciuta in maniera fantastica, ha avuto una grande fortuna, una grande crescita.
我是怎么知道这个故事的？是我有另外的一个朋友，他也是做了一个很大的公司，跟他有一个合作项目，签合同的时候，因为我觉得你这个章怎么中间有一条缝，他才跟我说了这个故事。
Questa storia l'ho saputa perché un mio amico, mi sono imbattuto, penso un giorno aveva lì tra le mani un foglio con un timbro, e dico ma come è timbrato con un segno, che strano timbro fa? Ecco che ti racconto la storia, ha raccontato la storia del timbro.
所以中国这20多年的经济奇迹里面有很多是像这样的人创造出来的，野蛮，胆子大，什么都敢干。
Ecco, questa è la storia di tanti imprenditori ricchi cinesi. E quella è la storia di gente che è in grado, che è disposta a tutto, che è disposta a qualsiasi cosa con un grande coraggio.
然后这是我说的是中国现在的某些企业家的他那种野蛮的那种做法啊。下面我再说说他们的一些庸俗的故事。庸俗的故事。
庸俗就是不是罗昌？
你讲。
对，我可以明白。
那你先翻译吧。
庸俗现在。庸俗。
无聊的故事吧。
啊，una storia leggera. Ah, Yunsu, comune. Sì, sì, sì. Allora, adesso è una storia comune, una storia leggera, sì.
我那个有一个很有钱的一个企业家，他给自己盖了一栋特别大的别墅。
Ah, allora qui c'è questa storia di un imprenditore che si è fatto un villone pazzesco.
那个盖了一个很长很大的游泳池。
Si è fatto fare una piscina che non finisce più.
但是他又不会游泳。
Ma questo non sa nuotare, eh?
所以我就他还很骄傲的带着我参观。他那个不会游泳，我说那你盖游泳池干什么？他说有钱人的家里边都有游泳池，所以我也应该有一个游泳池。
Io sono rimasto lì a bocca aperta, cosa gli ho chiesto, ma che te ne fai tu di una piscina così grande che non sai nuotare? Quello mi ha risposto tranquillamente, ma tutti quelli che hanno i soldi, chi conta, chiunque conti nel mondo ha una piscina.
而且那个游泳池是在地下室里边，是用那种恒温的，就是温度。冬天什么的，它能够保持温度的。
addirittura c'è tutto un sistema elettrico per il quale la temperatura viene si può mantenere anche tiepido, caldo, insomma per regolare la temperatura dell'acqua.
后来他就在那里边养鱼了。
Ecco, alla fine lui ha finito per allevarci pesci all'interno della piscina.
他自己吃的鱼全是在那里边，地下的游泳池里边。
I pesci che lui serviva ai suoi ospiti erano i pesci che coltivava che appunto cresceva lui che alleva la litticoltura di casa sua insomma.
啊，他又很骄傲的带我去参观他的卧室，装修的非常的豪华，也非常非常大。当然肯定也是一个金马桶啊。
Poi mi ha portato a fare un giro nella sua stanza da letto che era una stanza enorme, chiaramente con bagno annesso, chiaramente bagno con water d'oro.
最有意思是在卧室的那个大门口上面贴了一个铜牌，叫总统套房。
La cosa più incredibile è che all'entrata di questa camera da letto c'era una scritta enorme che diceva stanza presidenziale.
所以在今天的中国，我想跟你们讲故事，一千零一夜都讲不完。
Se io avessi la possibilità di scrivere anche le mille notte cinesi, non finirei di raccontarvi le storie degli imprenditori ricchi cinesi.
Sì, ma la cosa straordinaria è la rapidità, cioè anche soltanto 15 anni fa questo tipo di storie non si potevano raccontare in Cina. Cioè non c'era neanche proprio un discorso sulla ricchezza, perché sì, stavano cominciando questi imprenditori, stava cominciando questa liberalizzazione, però proprio non c'era anche a livello di, per dire, senso comune, c'era ancora una sorta di volontà di tenere le cose nascoste, il ricco ancora si sentiva forse un nemico del popolo, c'era ancora un po' questa idea pauperistica, diciamo, della Cina della rivoluzione culturale, sentire il popolo, eccetera, eccetera, no? Quindi la cosa che secondo me stupisce estremamente è questo cambiamento rapido. Sì,
è un po' come la Russia. 因为我印象很深的时候，那个在八十年代的时候，我曾经看到有一篇文章说，邓小平所说的改革开放就是经济权力的重新分配。因为以前在社会主义国家里边，经济权力是牢牢的掌握在那个政府手上的，就是个人是没有的，所以他把有一部分权力分配给了个人，一下子就爆发出来了很多很多年轻人。
Sì, questa è un po' una storia che è simile a quella dell'Unione Sovietica e da quando Deng Xiaoping appunto ha cominciato ad avviare l'era delle riforme e dell'apertura, quando ha cominciato a dire che della terra si poteva fare quello che insomma, si poteva sfruttare come si voleva, lì all'improvviso come funghi sono nati tantissimi, velocissimamente tantissimi ricchi.
但是我要告诉你们的是，就是中国确实是创造了一个世界上从来没有过的一个经济奇迹，涌现出了那么多的有钱人，生活极其的奢侈啊。
Però c'è un miracolo economico successo in Cina che non si è visto mai in nessun'altra parte del mondo, totalmente cinese, un miracolo assolutamente cinese, unico.
但是在这一个背后，还有一个更加庞大，甚至比他们庞大不知道多少倍的一个贫穷的人口的存在。
Certo, abbiamo detto che c'è un miracolo economico cinese, ma il lato B di questo miracolo cinese è una realtà amara, che è quella di una povertà abissale che riguarda tantissimi contadini cinesi.
西方有些记者经常会问我关于中国的那个盗版的问题，因为像我这个书一出版一个礼拜以后，满街都是盗版书了。我这个书要卖40多人民币，盗版只要10块钱。
Sì, molti mi chiedono come mai ci siano in Cina così tante edizioni pirate del mio libro, visto che poi alla fine il costo in euro del mio libro in Cina non è ammonta che a 3 o 4 euro. Perché
è stato piratato in questa maniera?
Forse da voi è un problema di SIA, quello delle copie pirate, ma qua da noi in Cina la copia pirata ha a che fare con dei problemi sociali. Basta pensare, ad esempio, quell'incidente, quel grave fatto che è successo l'anno scorso con il latte avvelenato con la melamina in Cina. Carne di maiala, di maiale avvelenata, latte avvelenato.
一方面我们可以感到有一些那种 黑心的商人们为了挣钱就是不择手段。
Sì, cioè abbiamo visto che per guadagnare soldi la gente non si pone limiti, si arriva a avvelenare altri esseri umani. Ma anche questo è assolutamente un problema sociale. Noi abbiamo orde di contadini, di gente povera, non solo contadini, di poveri cinesi che non si possono permettere di consumare, di comprare, di acquistare merce sana. I poveri non possono dare ai propri figli latte vero, devono comprare latte finto, latte avvelenato, non hanno soldi sufficienti per comprare il latte buono. I figli dei poveri vogliono leggere, hanno bisogno, è giusto che possano leggere, ma i poveri non possono comprarsi i libri, se non i libri piratati. Se non risolviamo il problema di queste sacche di povertà in Cina, ma mi sembra normale, mi sembra ovvio, mi sembra logico che ci siano delle copie pirata dei libri. Quando si considerano delle questioni cinesi, delle problematiche cinesi, devono andare in là, più lontano, non bisogna fermarsi alle apparenze.
Sì, a me sembra che, cioè, quello che sta venendo fuori in questo incontro è proprio questa immagine, questa descrizione di una Cina completamente al di fuori da quello che viene fuori solitamente. Cioè, mi sembra che attraverso l'occhio e attraverso proprio la coscienza critica di questo scrittore venga fuori una Cina assolutamente straordinaria. Da una parte non è certamente il paese esotico, il paese lontano, il paese così, no? Per il quale poi c'è questo stereotipo del cinese tranquillo, il cinese simpatico, che pratica il tai chi, che fanno le cose, la musica, no? Un po' così. E d'altra parte non è neanche appunto i famosi cinesini che prendono tutti la tazza di riso, eccetera. È un paese per molti versi simile al nostro, proprio per queste storie anche di grande ricchezza improvvisa, di questa arroganza anche del potere, di questa grande ingiustizia. Quindi cioè, è un paese che per certi versi è anche molto vicino a noi. Io mi rendo conto che noi continueremo a parlare per chissà quanto tempo. Io volevo lasciare anche un po' di spazio agli altri, però prima di lasciare lo spazio agli altri io vorrei fare una specie di proprio piruetta, che poi forse non è neanche tanto una piruetta, ma è proprio una conclusione con una domanda che credo sia doverosa, anche se forse un po' così per aspettare. 1989, 4 giugno, Tiananmen, 2009, 4 giugno. Ci vuole dire qualche cosa? Oppure no?
È un po' lunga la storia qui.
Penso che abbiamo voglia di ascoltarla, vero?
Nella primavera del 1989 ero a Pechino, mi trovavo all'interno di un istituto, di un'università, di una scuola. E quell'esperienza per me è stata fondamentale.
1999年的时候就是那个天安门事件十周年的时候我曾经想写一篇文章但是我想了很但曾经有一个西方的媒体报纸给我打电话希望我写篇文章我想了很久以后我说我写不了因为我不知道该怎么写因为很多事情就是天安门事件对今天中国究竟产生什么样的影响在1999年的时候还看不出来
1999, cioè all'occasione del decennio dai fatti di Tiananmen, mi era venuto quasi la voglia di scrivere un articolo, un pezzo su questi eventi, tanto più che una testata occidentale mi ha invitato appunto a scrivere un pezzo per il loro giornale, ma poi da ultimo ho deciso di non portare avanti la stesura di questo lavoro perché era Tiananmen era troppo vicina, io non avevo la lucidità sufficiente per scrivere un articolo che fosse quello che io volevo.
到了那个今年的时候，我二十周年到了，我又感觉到在想考虑这个问题了。所以我发现，就是天安门事件对今天中国的影响，我已经能够看到了。所以我在上个月4月份，我已经把这个文章写完了。
Oggi, adesso, a 20 anni, in occasione del ventennio, ho pensato che forse ero maturo sufficientemente per scrivere dell'incidente di piazza Tiananmen, che era giunto il momento, che avevo la lucidità sufficiente per capire che cosa era successo e quale impatto aveva avuto, quale conseguenza ha avuto quell'anno sull'oggi della Cina. Ecco che già ad aprile io ho concluso la stesura di questo articolo.
那个五月初的时候，纽约时报的一位编辑给我打电话，从美国打过来的。他说：“我们非常希望你能够为我们写一篇关于天安门事件的文章。”我告诉他，我已经写完了。
I primi di maggio ho ricevuto una telefonata dall'editor del New York Times che mi ha detto: ci piacerebbe tanto se tu potessi scrivere un pezzo per noi in occasione dell'anniversario del 4 giugno. E io gli ho risposto: già fatto, è pronto.
纽约时报，但我这个文章中文就那个纸打印出来，那个 A4的纸有5页，但纽约时报估计只能发表2页，因为它的版面有限。
Sì, la lunghezza del mio pezzo è di circa 5 pagine in formato A4. Il New York Times pubblicherà grosso modo una versione ridotta perché non arriva a 2 pagine.
所以我这两天出来的时候，就是电脑上一直在和我的美国的翻译和那个纽约时报的编辑在讨论。
Ecco che in questi giorni proprio sto lavorando in catena io con il mio traduttore americano, con l'editor del New York Times per decidere quali parti tenere, quali parti tagliare, insomma come editare il pezzo per poterlo pubblicare. Il titolo del pezzo, ve lo anticipo, è Popolo.
20年以后为什么我觉得 天安门事件对中国的影响，我已经能够看清楚，主要有两点。Ora
vi spiego perché, per quali due motivi ora, dopo 20 anni, io mi sono fatto un'idea chiara sull'impatto che ha avuto piazza Tiananmen sull'oggi della Cina.
第一点，我觉得就是1989年的那个学生们走上街头，他们当时喊的口号是两个口号，一个口号是要求民主自由。第二个口号是反对关岛，就是中国最早的腐败。
il primo punto, i giovani, gli studenti all'epoca scesero in piazza e gli slogan, le cose per le quali protestavano in piazza erano principalmente due. Uno era la libertà di espressione, la libertà, e l'altra era un'avversione nei confronti della corruzione.
这场那个学生运动为什么吸引那么多的市民加入进去的口号，其实是反对关岛，大部分市民对那个民主自由是没有兴趣。
Da una parte appunto libertà, quindi democrazia, dall'altra lotta contro la corruzione. In realtà in Occidente si è avuta un'idea diversa, che fosse la democrazia il centro di tutto. In realtà quello che veramente, contro cui veramente si scagliavano gli studenti all'epoca, era la corruzione che attanagliava, affliggeva il nostro paese.
所以那个，现在看起来的话，我觉得那个，这个天安门事件可以把它理解成是，就是中国人的那个政治热情，从文革延续起来的政治热情，到了1989年春天的时候，一下子爆发干净了。Ecco,
una prima svolta, uno spartiacque l'89. Tra cosa e cosa, dall'89 in poi la gente della Cina ha perso qualunque interesse nei confronti della politica.
天安门事件以后，几乎我发现绝大多数，甚至是90%以上的中国人突然对政治一点热情。
Vi assicuro che dall'89 in poi al 100% non c'è un cinese che si è interessato mai più alla politica. La politica non ha nessun senso per nessuno.
所以1989年的天安门事件是一个历史的一个转折的一个标记。
Quindi per me l'89 è stato il simbolo di una svolta, di un passaggio da un prima e un poi in Cina.
接下去，政权的热疯狂替代了革命的疯狂。
Si è passato dalla follia per la politica alla una follia di tutt'altro tipo.
当每个人都想着要挣钱的时候，90年代的经济繁荣就来到了。
Ecco, siamo arrivati a quale follia? La follia del consumismo, la follia della corsa all'arricchimento. Negli anni 90 è iniziata la corsa all'inseguimento del dio denaro. Ecco, il nostro paese, il mio paese, è passato da un paese dove c'era la rivoluzione culturale, la rivoluzione politica, a un paese dove c'è la corsa folle matta all'arricchimento. Ecco, questo passaggio è il punto di svolta esattamente, precisamente da porsi in quel giugno dell'89. Il nucleo da dove partirono il movimento dell'89 è stato senz'altro l'Università di Pechino. Io sono tornato in quell'università nell'89, nell'ottobre, quindi dopo un'estate, nell'ottobre ero di nuovo all'Università di Pechino e l'atmosfera era assolutamente cambiata in maniera totale.
你已经根本感觉不到几个月前在春天的时候，这个地方是充满了那种民主，要求民主自由的那种政治热情，一点都没有。
Non ci saresti mai immaginato, San Dolino, l'ottobre dell'89, che qualche mese prima lì si era lottato, si era inneggiato per avere, ridando slogan al cielo, per avere la democrazia. Era tutt'altra atmosfera, non c'entrava nulla, non era rimasto nulla di quello che era scoppiato pochi mesi prima.
到了晚上，从他们那个打窗，他们宿舍楼那个打开的窗户里边，你听到的声音基本上是两种声音，一种是搓麻将的声音，还有一种是背英语单词的声音，准备出国留学去了。
Ma se passavi in quei corridoi la sera, i due suoni più distinguibili, più netti, erano grosso modo due. Si sentiva giocare a mahjong, le pedine che si spostavano, è un gioco tradizionale cinese, e l'altro rumore era il rumore di studenti che ripetevano all'infinito delle frasi in inglese per imparare la lingua.
Per andare all'estero poi, sì.
Quindi è grosso modo l'89 è stato uno spartiacque della storia della Cina.
接下去就变得非常的实际和功利。
I cambiamenti sono stati tantissimi, poi quelli che avete visto. Questo che vi ho raccontato è la prima cosa che sono riuscito a vedere lucidamente adesso, a distanza di 20 anni da quell'epoca. Un'altra cosa che fa balordire, nell'estate, nella tarda estate dell'89, nessun giornale, nemmeno una testata, nessun angolo di qualunque pagina di giornali cinesi potevi trovare anche solo un trafiletto che riguardasse fino a me, niente, non ce n'era notizia. Oggi, a 20 anni, ancora peggio. Non c'è l'ombra di una notizia che riguardi Piazza Tiananmen.
那么带来的一个什么样的结果呢？就是今天那个二十出头一点的年轻人，绝大多数已经不知道天安门事件，已经不知道了。Ecco,
cos'è il risultato? Qual è la conclusione? Che oggi i giovani che hanno 20 anni non sanno neanche vagamente che cosa sia stata Piazza
Tiananmen。就是很少几个知道的人也是很含糊不清的跟我说，好像有过很多人的游行。
Ma qualcuno ne sa qualcosa, se lo stimolate chiede ma che cosa è successo a Tiananmen 20 anni fa, ma mi sembra che sia stata qualche manifestazione, ma niente di più, sono molto non sanno cosa è successo. Questa è l'altra cosa che mi ha spinto ad essere più lucido e voler scrivere di Piazza Tiananmen. Se anche noi che manteniamo una memoria, che abbiamo una memoria di quello che è stato Piazza Tiananmen, se noi non lasciamo una traccia di tutto ciò, non ne scriviamo, chi verrà dopo di noi, ancora peggio dei ragazzi di oggi di 20 anni, non avrà mai modo di sapere nulla di quello che è stato. Quindi assolutamente io volevo scrivere una critica o una riflessione su questa Piazza Tiananmen. Il problema era semplicemente, già volevo prima farlo, il problema era quando sarei riuscito a farlo. Se avessi aspettato che gli anni passavano e fossi stato un vecchio signore che faticava a camminare, mi fossi deciso insomma quando ero ormai un anziano signore a scrivere di Tiananmen, mi avrebbero detto ma che stai parlando, ma cosa ti viene in mente, ma a cosa ti riferisci, cosa stia a fare roba del genere, chi se ne frega di tutto ciò. Ecco perché adesso non è troppo tardi, non è troppo presto, è il momento giusto a 20 anni per scrivere un articolo di questo genere, perché voglio lasciare una traccia a chi è un po' più giovane di me.
我这篇文章就写了，因为人民这个词汇在中国是几乎每天都能看到，但是没有一个人去关心的那么一个词汇的。
Perché ho chiamato questo articolo popolo? È una parola particolare, popolo, per noi cinesi, una di quelle parole che sta ovunque, sta dappertutto, è scritta dappertutto, ma nessuno sa che cosa significhi veramente la parola popolo.
在我小的时候，人民是和毛主席一样重要的词。
Quando ero piccolo io, la parola popolo era importante tanto quanto Mao Zedong, ma questa è importante, era fondamentale.
我最先会写的汉字就是毛主席，然后人民。
Ecco, i primi caratteri che ho imparato a scrivere sono stati Presidente Mao, poi ho imparato a scrivere popolo e poi ho imparato a scrivere il mio nome. Pensate un po', oggi, nella Cina di oggi, questa parola praticamente non è utilizzata più da nessuno, la utilizzano solo i politici, i funzionari del partito, che si riempiono la bocca della parola popolo, ma fuori loro nessuno dice più o usa più questo termine. Sì, quindi per capire le cose, chiunque di noi, quando, per capire veramente una cosa ha bisogno di un'occasione, perché a volte ci mancano le occasioni per penetrare una realtà.
有些词汇我们可能看到它的第一眼就理解它了，可是另外有些词汇和我们相处了一辈子，我们可能仍然不理解它。
Quando parlo di questa occasione, alle volte l'occasione ce l'abbiamo al primo colpo. Leggiamo una parola e in quel momento c'è l'occasione per noi per capirla, ma alle volte anche tutta una vita non ci basta per capire veramente il significato di una parola.
1989年的那个天安门事件对我来说的一个最重要的一个感受就是。让我理解了人民这个词汇。
Quello che mi ha regalato, quello che mi ha lasciato, Tiananmen è stata la possibilità e la fortuna di imparare il significato vero della parola popolo.
我参加过几次一百多万人的大游行。
Ho partecipato a movimenti fatti da migliaia di persone.
但在那个时候，我仍然没有理解人民这个词汇。
Ma mentre ero in queste orde che si muovevano, non avevo neanche la più pallida idea di cosa significasse la parola popolo.
我真正理解这个人民这个词汇已经是五月的下旬，那时候北京已经戒严了。
Ho capito cosa significava popolo negli ultimi giorni di maggio dell'89。
当时那个大学生和市民们自发的堵住各个交通要道，什么立交桥和那个地铁出口，不让军队和他们坦克进来。
Questo momento dove gli scontri erano molto aspri, c'erano scontri tra polizia e studenti. Gli studenti bloccavano le entrate della metropolitana alla polizia e viceversa. Ci si combatteva gli uni con gli altri. Polizia contro studenti.
我那个时候基本上是每天中午骑着一辆那个每个部位都会发出响声的破自行车，从我们那个十里铺东边骑车骑到天安门广场。
Tutti i giorni io dalla zona ovest di Pechino mi spostavo in bicicletta per raggiungere piazza Tiananmen.
然后晚上深夜再骑车回学校。
Di solito partivo la mattina o tardo grosso modo l'ora di pranzo e mi riportavo verso casa staccamente sulla bicicletta che ormai era sera addirittura notte fonda.
因为五月下旬的北京，那个时候一九八九年的北京是中午特别热，但是晚上很冷。
Nella Pechino di quell'anno, in quella primavera tarda, a mezzogiorno c'era un caldo pazzesco, ma la notte c'era una grande escursione termica, faceva freddo, si gelava.
所以有一个中午我出发的时候，因为太热，我只穿了一件短袖的睡衣。
Ecco, un giorno me ne uscii vestito con una t-shirt, una maglietta, perché faceva veramente un caldo pazzesco.
然后到了深夜的时候就感觉到非常寒冷了，我就骑着车回学校
了。Poi quando calò la notte avvertì un freddo incredibile, proprio ero intirizzito e quindi decisi di riportarmi in bicicletta verso la scuola, verso il campo.
我记得我当时骑着回学校的那条街道是没有路灯，都暗的，没有月光。
Non c'era un lampione acceso, non c'era luce, la strada era buia.
我往前骑，越骑越冷，因为那个寒风吹上来。
Tremavo di freddo perché avevo c'era un vento gelido che mi sferzava sul viso。
当我快要接近一个叫傅家楼的那个地方的时候，我突然感觉到前面有一种热量在往我这边过来。
Avvicinandomi alla scuola c'era un incrocio, ho cominciato a sentire un'impressione di una luce calda che mi colpiva gli occhi。
然后我再往前骑，好像听到有声音了。
Pedalando ancora un po' avanti ho cominciato a sentire delle voci.
等到我再往前看到傅家楼的时候，灯火通明的傅家楼有一万多人在那个立交桥上守在那，不让那个部队和坦克进来。
Ecco che ancora qualche pedalata ho cominciato a intravedere e vedere sempre più chiaramente che c'erano 10.000 persone là in piedi che non facevano passare i poliziotti.
他们在那高唱国歌。
Cantavano canzoni, inneggiavano slogan.
我以前一直认为那个人的身上的人的一个光应该传得比人的声音远，人的声音应该传得比身上的热量远。
Sì, la voce delle persone va più lontano del calore, ma anche il calore va ancora più lontano dalle persone stesse. C'era questa gente, questa folla umana che propagava suoni e calore.
但是那天晚上的经历让我知道，就是当人民团结起来的时候，他们的声音比光传得远，他们身上的热量传得比声音还要远。
Ma quella sera ho capito che quando tanta gente sta insieme, la sua voce va lontano, e quando tanta gente si unisce, il suo calore va ancora più lontano.
这是我生命中的一个重要的时刻。在我29岁的这个深夜，我理解了人民这个词。
E io a 29 anni, in quell'istante, quando ho sentito quelle voci, quando ho sentito quel calore ancora più forte delle voci, quello per me è stato un momento epocale, fondamentale.
我这篇文章写完以后，可能暂时只能在《纽约时报》发表，但是我相信总有一天会在中国出版。
Sono io in quel momento ho capito cosa voleva dire la parola popolo, e io sono sicuro che potrà uscire in pubblicazione nell'articolo che pubblicherò sul New York Times, ma mi auguro che un giorno questo articolo venga pubblicato anche in Cina.
Che facciamo? Sono le 11. È tardi, eh? Ci siamo usati.
Ci siamo usati.
Rimaniamo. Qualche piccola domanda, vero? No, io prima delle domande, però, volevo dire una cosa. Grazie a Yuhua, ma grazie anche a Silvia, per favore. Facciamo per piacere, siccome è tardi, siamo veramente.
Lei mi ha preceduto, tra l'altro. Volevo dire una cosa per primo. Fare i complimenti alla traduttrice, perché il libro è stato tradotto con brio, con una traduzione colorita. Sì, no, non si emozioni, che lo traduca. Devo dire che Yuhua è stato fortunato a trovare una traduttrice così. Allora, io avevo due cose da dire. Dunque, intanto, mi sono divertito con questo libro, come mi sono divertito a leggere Pennac in francese. Lei diceva dei francesi, no? Però con una differenza, che Pennac mi ha divertito e soltanto. Questo mi ha conquistato invece, questo libro mi ha conquistato. Perché è una storia veramente incredibile e che ti trascina dalla prima all'ultima pagina. A proposito, l'edizione italiana è di 685 pagine. Allora, i due volumi.
Scusate.
Dicevo che mi ha conquistato, però avevo due domande, ma lei ha già risposto. Liu Sheng è una cittadina che esiste, vero?
È
una città costruita da lui, dalla mia invenzione, ma dalla mia fantasia, ma è assolutamente una città plausibile di una zona costiera del sud della Cina.
Perché c'è una varietà di personaggi lì dentro, con una stramberia, una diversa dall'altra. Nel suo libro ci sono battute, ci sono trovate una dietro l'altra, non solo ogni capitolo, quasi ogni paragrafo. Allora, la seconda domanda, che è un po' più anche semplice, potrebbe dirmi se sì o no e basta. Lei si è divertito a scrivere questo libro?
Dirò quello che mi è successo. In realtà l'ho scritto in maniera molto lenta, quindi mentre scrivevo non ho avuto emozioni forti, ma devo ammettere che mentre rileggevo, mentre lo rivedevo, correggevo le bozze, ho pianto e ho riso e ho pianto.
Anche noi, guardi, perché c'è tutto, c'è gioco, c'è divertimento, c'è commozione, c'è poesia. È un libro fantastico, direi. Mi ha conquistato. Grazie a lei, grazie, auguri, auguri.
Grazie mille. Ancora una domanda? C'è voi, ancora una.
Lei ha parlato di una svolta epocale in Cina, di uno sviluppo velocissimo. Io mi domando, cosa succede nel cervello dei ragazzini cinesi che stanno studiando, e soprattutto con l'informatica che utilizzano, se hanno ancora il tempo di riflettere come noi lo facevamo quando consultavamo dei libri, delle enciclopedie. Oggi col computer si continua sempre a giocare e poi si lavora a, diciamo, a cicli, si progetta qualche cosa, si ricorregge, si continua a costruire di nuovo. Questo non è un concetto di analisi concreta. Cosa arriverà ai bambini cinesi?
Le devo dire che mi sa proprio che i bambini cinesi e i giovani cinesi non sono poi tanto diversi dai bambini e dai giovani occidentali.
当然我那个首先我要说明就是这中间也有一些非常那个和别人不一样的一些特别的例子，但是大多数的基本上都是这样的一种生活，就电脑、游戏、酒吧。
Diciamo che la vita di un giovane cinese gira intorno a il computer, poi il gioco e poi il bar. Queste sono grosso modo le tre tappe.
曾经有一个英国作家告诉我说，现在的英国的中学生都已经不知道莎士比亚是谁了。Shakespeare.
Un giornalista inglese mi ha detto: ma ti rendi conto che la maggior parte dei nostri giovani non sanno neanche chi è Shakespeare?
我说那我们中国还不错，我们都还知道李白和杜甫。No,
noi siamo ancora messi bene tutto sommato noi in Cina, perché almeno sappiamo che chi sono Li Bai e Du Fu.
所以我觉得。但是这确实是一个全世界的一个共同的问题，就是年轻的那一代对自己的民族和国家的历史，不像我们那一代那么关心。
Questo credo che sia un problema cruciale per i giovani di tutto il mondo, perché la generazione dei giovani non si appassiona, non è interessata, non si concentra, non studia, non è così attratta dalla storia e dalla vita come lo eravamo noi della mia generazione, ad esempio.
而且还有一点让我比较担忧的是，因为我觉得不关心过去也就算了，他们好像对未来也不是太关心。
Ma la cosa che mi fa preoccupare ancora di più è che non solo se ne sembrano infischiarsi nel passato, ma mi sa che non si preoccupano neanche troppo del futuro. Hanno in testa solo il presente. E questo credo che sia un problema anche dei vostri giovani, dei giovani del mondo.
Allora, io concluderei dicendo questo, che il qua ormai è un ospite fisso dell'Italia. Abbiamo saputo che noi ci siamo visti l'anno scorso, poi soltanto l'anno scorso lui è venuto in Italia 3 volte. Quest'anno è la prima volta, chissà quante altre volte verrà. Io direi che lo aspettiamo qua per continuare a raccontarci delle altre storie, vero? Con questo augurio lo salutiamo veramente di cuore, grazie.